Salve a tutti e benvenuti alla prima puntata dedicata a New York. Quante volte ci siamo trovati a incamminarci per le strade di questa città senza esserci mai stati, con la prospettiva dei Sanremo Apartments, dell'angolo acuto del Flatiron Building, tra le panchine del Central Park. New York, il centro del mondo, fulcro dell'immaginario collettivo. New York che abbiamo visto crescere, cambiare d'abito, reinterpretarsi attraverso centinaia di storie raccontate da maestri del cinema come Woody Allen, Rob Reiner, Harry ti presento Sally, Blake Edwards, colazione da Tiffany, Martin Scorsese, solo per citare alcuni nomi e titoli. Velocissimi scorci di Brooklyn, Queens, del Bronx, tra le automobili lanciate all'inseguimento negli action movie, nei film polizieschi, nelle serie televisive, per non parlare poi delle migliaia di chilometri di note musicali che ce l'hanno raccontata. Noi abbiamo deciso all'unisono di farci scaraventare in quella città, in una manciata di giorni che avevamo a disposizione dal 9 al 19 luglio nel 2015. Ho usato il termine scaraventare per rendere l'idea di come New York ti faccia sua preda, ti trascini nel suo flusso, che non conosce tregua. Atterrammo all'aeroporto JFK intorno all'1 di notte, ora italiana, e ne avemmo per un po' quasi 2 ore per il controllo passaporti e visti d'ingresso. Era ancora giorno e il nostro tassista indiano in turbante ci fece strada in mezzo alla pioggia che incominciò improvvisamente a scrosciare su Queens, mentre noi cercavamo un orizzonte che ci fosse familiare in cui poter riconoscere la città, increduli che da lì a poco saremmo arrivati a Manhattan, che ci sembrava ancora lontana. Eravamo davvero a New York. Poi la cuspide a mezzelune di luce del Chrysler Building, di cui lì per lì non mi venne in mente il nome. La prima indicazione topografica, Park Avenue, ma il nostro taxi procedeva veloce e l'immagine che mi è rimasta nella memoria è uno scorcio di strada stretta con qualche albero e una ragazza che cammina veloce in un abitino leggero, riparandosi sotto l'ombrello. E poi improvvisamente luci e rumore e taxi gialli e automobili e Times Square. E l'impressione che l'aria fosse percorsa letteralmente dalla corrente elettrica che attraversava la pioggia. Erano le 4, ora italiana. Ci sistemammo nella nostra stanza d'albergo, svuotammo le valigie e ci mettemmo a letto, coperti dal piumino d'estate. Ci svegliamo alle 5:25 ora locale, elettrizzati all'idea di fare le presentazioni con la città. Non volevamo perdere tempo con la colazione, così ci caricammo di 3 bicchieroni di caffè da Starbucks dietro la Seventh e ci ritrovammo catturati dal flusso frizzante di Times Square. Livia mi abbracciò stretta, era entusiasta, e ci scambiammo un bacio, a volte in una mezza piroetta. E incredibile a dirsi, una troupe televisiva ci riprese e ci inseguì per chiederci l'autorizzazione alla messa in onda. New York. Ma, come dicevo prima, non avevamo tempo da perdere. Ci lasciammo alle spalle Times Square, cameraman e tecnici della stazione televisiva, e ci mettemmo prima di ogni altra cosa sulle tracce di Renzo Piano. Dopotutto ho sposato un architetto e Mac nutre una sacra venerazione per Renzo Piano. Eccoci dunque di fronte all'edificio sede della società editrice New York Times Company, che respira al suo interno una boccata di verde nell'aiuola che si apre al di là dei vetri dell'atrio. Renzo Piano, in questo grattacielo realizzato in 3 anni, dal 2004 al 2007, sceglie di adottare per la prima volta negli States piccoli schermi solari in ceramica che ricoprono le pareti di vetro e che riflettono i colori del cielo, una soluzione mai adottata fino ad allora. Poi passammo davanti alla Public Library, eretta nel 1911, e facemmo una breve sosta a Bryant Park, dove percepii con chiarezza che fosse impossibile catturare New York. Bryant Park è un parco molto amato e frequentato, specie d'estate, per gli spettacoli, i concerti e le proiezioni gratuite di film. È circondato da eleganti edifici storici, tra cui il grattacielo, la 500 Fifth Avenue in Art Deco e la Salmon Tower. Avevo il capogiro e provavo una sensazione di scollamento tra la coscienza e la percezione di essere davvero lì. A New York l'edificio non esiste nella sua individualità, ma nell'insieme costruttivo dell'accostamento di più fabbricati senza apparente respiro. Ma l'edificio, per me, quello con la E maiuscola, quello che avevo cercato da subito, dai primi passi di quella mattina a Manhattan, era l'Empire State Building, colto nel primo istante di Fifth Avenue. La fila non era eccessiva e ci ritrovammo subito al suo interno. 102 piani, 73 ascensori, 1860 gradini, 6500 finestre, 20.000 circa le persone che vi lavorano. E pensare che fu innalzato nel tempo record di un anno e 45 giorni, 4 piani alla settimana, in altre parole, nel 1931. L'antenna sulla sommità della cupola fu eretta come base di attracco dei dirigibili, poi venne allungata e utilizzata come antenna radiotelevisiva. L'ingresso mi suscitò immediatamente la memoria di scene del film Metropolis di Fritz Lang, austera Art Deco, su pavimento e pareti di marmo provenienti da cave italiane, francesi, belghe, tedesche, con cromie bronzo, oro e argento. All'ottantesimo piano si sale in 1:11.63 secondi. Esterno, prima vertigine sulla città, a tenerci in piedi come sulla prua di una barca, perché di fronte e al di sotto del nostro sguardo c'è la città che si spalanca lungo la linea che fugge a raggiungere il Financial District, doppiando l'angolo tra la Fifth e Broadway, segnato architettonicamente dal primo grattacielo di New York, il Flatiron Building. Scendiamo dall'osservatorio e ci sentiamo ancora al vento. Riacquistiamo il piano strada e ci dirigiamo verso la Morgan Library sulla Madison Avenue, che ospita la più importante raccolta di manoscritti, libri antichi, disegni e stampe dal Medioevo al Rinascimento. La Morgan Library è un altro Renzo Piano che ci andiamo a cogliere in mezzo alla Midtown. L'architetto nel 2006, a 100 anni dalla sua costruzione, ne ha ampliato la sede originaria attraverso l'aggiunta di 3 padiglioni che ne hanno di fatto raddoppiato la superficie. A proposito della Morgan Library, ho scritto sul mio taccuino: pagine di vetro al colore dei sogni di noi che leggiamo. È sempre il medesimo edificio, quello che lui immagina e realizza con grazia in punta di dita, disteso, appeso all'aria della città, ancorato ad un concetto di verde nel cuore, rinnovata concezione di peristilio, esile nel dettaglio di verde e di erba flessuosa, spettinata. Prendemmo Park Avenue, la quarta arteria da est, divisa nei due sensi di marcia da aiuole che ne occupano il centro, con l'ingombrante fondale della Panham Building, collegato da passaggi interni alla Grand Central Terminal, la seconda stazione ferroviaria di New York, immortalata in svariate pellicole cinematografiche, anche se a noi in quel momento preme di incrociare Mr. Cary Grant, del film North by Northwest di Hitchcock, alla biglietteria mentre tenta di seminare gli sgherri di Van Damme. La nostra prima giornata newyorkese procedeva, ma noi incominciavamo ad avvertire la pesantezza del caldo, dal leggero stordimento dovuto al viaggio, al fuso orario, alle scarse ore del riposo notturno. Ci incamminammo sulla Lexington Avenue verso il Seagram Building di Mies van der Rohe, realizzato nel 1958, a proposito del quale scrissi sul mio taccuino: bronzo, travertino, acqua, travertino, serpentino, acqua, vetro, linea retta, esterno, interno, taglia, dettaglio, asciutto, spigolo. Superbamente elegante, acuto nella purezza essenziale del concetto architettonico che incarna. Quel pomeriggio riuscimmo ad arrivare al Rockefeller Center, definitivamente esausti per il caldo e il fuso orario. Sole e sole sulla promenade intorno alla plaza dove a Natale campeggia l'abete sfavillante con la pista di pattinaggio su ghiaccio e l'assurdo Prometheus in bronzo sfacciatamente dorato, fuori parte completamente. Bene, siamo giunti alla conclusione della prima puntata dedicata a New York. Vi do appuntamento alla prossima e vi auguro buon viaggio. A presto!